procederei senz'altro a presentarvi la prima relatrice di questa sessione, che è Maria Cassella, dell'Università degli Studi di Torino. Maria Cassella è un membro molto attivo nella comunità biblioteconomica italiana, è molto conosciuta, e si è occupata negli anni di molti argomenti, tra i quali però spiccano i temi della biblioteca digitale, dell'open access, della valutazione della ricerca e anche del monitoraggio e della valutazione dei servizi bibliotecari. È membro di numerose associazioni, che comunque vedrete dal suo curriculum, e soprattutto membro del Committee on Statistics and Evaluation dell'IFLA, ed è anche collaboratrice di alcune riviste, tra le quali JLIS, che è l'ultima nata in ambito italiano ed è in formato digitale disponibile sul web. Maria Cassella ci parlerà di società dell'informazione e accesso alla conoscenza, la responsabilità delle biblioteche nella diffusione dell'open access. A te la parola, Maria.
Sì, funziona, spero che mi sentiate. Per i nostri colleghi tedeschi devo dire che ich spreche ein bisschen Deutsch, aber ich werde auf Italienisch sprechen. E la presentazione anche è in italiano. Ora, l'open access è un argomento che è esploso in ambito accademico, come vedremo, praticamente 10 anni fa, e quindi io ho nella presentazione, ma anche nel paper che vi invito a leggere, ho inserito una parte molto introduttiva di 3 slide per presentare che cos'è l'open access, per poi entrare invece nell'argomento del quale parliamo oggi, toccando diversi punti che avrebbero bisogno di approfondimenti, ma che io sui quali invece sorvolerò. Quindi, se poi avete delle domande, non esitate a scrivermi o a parlarmi anche dopo. Che cos'è l'open access? È un movimento di idee che propone un nuovo modello di disseminazione alla ricerca scientifica. Il prerequisito però è il digitale, il canale digitale come canale alternativo di pubblicazione. È stata proprio la nascita, l'invenzione di internet che ha consentito agli studiosi che si erano riuniti nel dicembre 2001 a Budapest, che ha fatto scaturire in questi studiosi una nuova consapevolezza circa le possibilità e le potenzialità di questo mezzo di internet, appunto, che potesse essere utilizzato per una diffusione democratica della ricerca scientifica che viene prodotta nelle università, nei centri, negli istituti di ricerca e finanziata con fondi pubblici. Il fondamento teorico dell'open access è la dichiarazione che scaturisce dopo questo convegno, che appunto, come ho già detto, si era tenuto a Budapest nel 2001, ed è la Budapest Open Access Initiative, che è del 14 febbraio 2002. Il fondamento tecnico in realtà precede il fondamento teorico ed è il protocollo di interoperabilità che viene lanciato in un incontro in Nuovo Messico a Santa Fe nel 1999 ed è l'OAI PMH. Qual è la definizione di open access? L'open access, la BOAI, contiene la prima vera definizione di open access, che è la presente. By open access, io vi leggo solo le parti in rosso perché sono quelle più importanti. By open access to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of these articles. Ecco, inizialmente l'open access si era focalizzato, gli studiosi si erano focalizzati sul problema degli articoli scientifici. Vedremo che poi progressivamente, diciamo, si parla oggi sempre più spesso anche di monografie, ci sono alcuni modelli economici che riguardano le monografie open access, alcuni anche progetti molto interessanti, fra i quali uno finanziato dall'Unione Europea che è OAPEN, però era nato inizialmente per favorire appunto la messa a disposizione in rete degli articoli scientifici. Due sono le strategie che vengono indicate dal sostenitore dell'open access per favorire gli obiettivi dell'open access. La prima è quella dell'autoarchiviazione da parte degli autori stessi di articoli scientifici nei repository, depositi ad accesso aperto digitali, siano essi disciplinari o istituzionali. La seconda è la nascita di una nuova generazione di riviste che non richiede più la cessione esclusiva dei diritti da parte degli autori e che adottano nuovi modelli di business che non siano appunto quelli degli delle biblioteche che pagano gli abbonamenti. Uno dei modelli di business più noto e più diffuso è il cosiddetto article processing fee, altrimenti anche denominato author pays, cioè sono gli autori o le istituzioni per le quali gli autori lavorano o sempre gli autori attraverso finanziamenti che vengono loro erogati che pagano per pubblicare ad accesso aperto. Ora, le ragioni che hanno fatto sì che le biblioteche si occupassero da subito di open access, beh, la prima ragione è in assoluto una ragione economica. In qualche modo anche oggi è venuto fuori che l'economia è una delle motivazioni forti in qualsiasi processo, in qualsiasi dinamica, e lo è stato anche in questo caso. Si parla infatti per le biblioteche accademiche a partire dalla metà degli anni Ottanta di una crescita spropositata del prezzo dei periodici scientifici, che viene denominata Serious Crisis Pricing. E per darvi un dato che ho estratto dalle statistiche che vengono elaborate ogni anno dall'American l'American Research Libraries, la spesa delle biblioteche ARL è cresciuta per i periodici, per l'acquisto dei periodici, è cresciuta dall'86 al 2008 del 374%. Questo è stato l'evento economico scatenante che ha indotto le biblioteche a occuparsi e ad agire a favore dell'open access. Però le biblioteche, noi sappiamo bene, io sono bibliotecaria, molti qui presenti sono bibliotecari, hanno anche una mission fondamentale, che è quella che è il principio di fornire accesso alla conoscenza. E mi piace sottolineare che nel documento pubblicato nel 2009 dall'American Library Association, un documento che dal titolo Core Values, Ethics and Core Competences, al primo posto tra gli 11 valori Core Values della biblioteconomia viene posto il valore dell'accesso. Ovviamente per le biblioteche accademiche il compito istituzionale è quello di seminare il sapere, la ricerca scientifica prodotta all'interno delle università. Per le biblioteche di pubblica lettura invece prevale il ruolo di intermediari tra cultura e società, per accrescere il benessere culturale, sociale ed economico dei cittadini. Ora, stamattina si è accennato a degli studi sull'impatto economico dell'open access. Beh, alcuni di questi studi esistono, sono molto sono anche un po' criticati, però di fatto si è cercato di dimostrare in modo positivo quale impatto economico potrebbe avere il passaggio a un modello open access da parte delle biblioteche. Non esistono invece al momento studi sull'impatto dell'OA in ambito sociale, e questo è un ambito di studio molto interessante. Tra l'altro un anno fa in occasione della seconda giornata nazionale sull'open access italiano, ovviamente nazionale in Italia, che si è tenuta a Torino, ho chiesto ad Alma Swan, che è una promotrice dell'OA e oltre a essere una consulente ed esperta di open access, ho fatto una domanda di questo tipo, e lei mi ha detto che stava lavorando ad uno studio su quello che può essere anche l'impatto sociale dell'open access nella società, sul benessere dei cittadini. Ora, come hanno sostenuto le biblioteche questo valore? L'hanno sostenuto attraverso un'azione di advocacy molto forte all'interno delle università, rivolta principalmente alla leadership universitaria, e quando parliamo di leadership universitaria parliamo di rettore, prorettore, presidi, rivolta agli organi di governo, CDA, senato accademico, e docenti e ricercatori. Ultimamente in Italia le università italiane sono state investite dalla legge 31 dicembre 140 del 2010, che è la legge che rivoluziona le università italiane, perché impone la scomparsa della facoltà, la riduzione dei dipartimenti, una nuova organizzazione, e impone alle università anche di rivedere i propri statuti. Bene, la comunità dei bibliotecari si è spesa moltissimo per inserire all'interno degli statuti dei principi generali di supporto all'accesso aperto, e da una indagine molto empirica da me svolta a luglio 2010 era venuto fuori che una ventina di atenei su 77 avevano inserito nei loro statuti una clausola a favore dell'OA, dell'open access, ed è un risultato assolutamente di rilievo. Ovviamente questi statuti devono poi essere approvati dal Ministero. L'azione di advocacy esterna invece si rivolge in modo prevalente nei confronti dell'opinione pubblica e dei decisori politici, ed è stata sostenuta negli anni in maniera forte dalle associazioni di biblioteche, tra le prime IFLA. L'IFLA nel 2004 ha pubblicato tra le prime l'IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation. In questa dichiarazione di intenti l'IFLA enuncia 7 principi a favore dell'accesso aperto: la difesa dei diritti degli autori, l'adozione del processo di peer review, e questo è un punto fondamentale perché molti detrattori dell'OA sostengono che nell'OA non ci sia qualità. In effetti invece i sostenitori hanno sempre detto e sostenuto che la revisione tra pari è un processo fondamentale per garantire la qualità anche all'interno delle riviste open access. Denuncia poi l'IFLA l'opposizione a ogni forma di censura, chiede la limitazione della durata del copyright. Stamane si è avuta un'interessante discussione, anche se per motivi di tempo poi non è proseguita, sul problema del copyright. Il problema del copyright, come sapete, secondo la vigente legislazione, il copyright dura 70 anni dopo la morte dell'autore. E molti studiosi e giuristi, tra cui per esempio Lawrence Lessig, che è il padre delle licenze Creative Commons, hanno proposto più volte una drastica riduzione della durata del copyright. Per esempio hanno proposto 14 anni, ma anche 7 anni, perché 70 anni appare veramente un tempo eccessivo. L'implementazione di misure, ancora l'IFLA chiede l'implementazione di misure che favoriscono l'accesso aperto ai paesi in via di sviluppo, e qui bisogna spezzare una lancia a favore degli editori, perché una cosa che non vorrei si pensasse è che l'open access oppone i bibliotecari agli editori. In realtà per fortuna stanno venendo fuori diverse sinergie fra bibliotecari e editori negli ultimi anni, anche su un tema che in qualche modo li divide, che è quello dell'open access. Ci sono 3 progetti importanti ai quali collaborano gli editori per fornire accesso alle riviste più importanti, dei pacchetti più importanti degli editori, come possono essere Elsevier, Springer, Wiley, ai paesi in via di sviluppo, e sono 3 progetti, sono Inari, OER e Agora. Inoltre l'IFRA chiede un sostegno a modelli di pubblicazione ovviamente open access e l'implementazione di meccanismi legali, contrattuali e tecnici atti a garantire la conservazione a lungo termine della letteratura scientifica, un argomento molto spinoso che ho cercato di affrontare in seguito nel contributo. Sempre l'IFLA ha pubblicato poi altri 2 statement a favore dell'OA, uno nel 2009 e l'altro recentissimo ad aprile 2011. Tra l'altro devo anche dire che è recentissima la notizia dall'ultimo convegno IFLA che si è tenuto a Porto Rico, che l'IFLA sostiene adesso la pubblicazione ad accesso aperto di tutta la documentazione IFLA, praticamente non solo linee guida che venivano prodotte, ma anche quelle che d'ora in poi dovrebbero essere pubblicate dall'IFLA, tutte le pubblicazioni IFLA, ovviamente dopo un breve accordo con gli editori. Altre dichiarazioni a sostegno dell'accesso aperto le trovate, adesso non le elenco tutte, ovviamente non sono solo a favore dell'OA, non ci sono solo dichiarazioni di biblioteche, ma ci sono dichiarazioni di istituzioni di ricerca, enti, università, consorsi, di studiosi. Le trovate tutte elencate su una risorsa di reference che è importantissima per l'open access, che è l'Open Access Directory. Qui ne ho elencate alcune, ma ce ne sono anche altre, come potete vedere da questo screenshot su questa risorsa, che poi in realtà è un wiki, quindi è ricchissima proprio perché tutti possono contribuire a inserire materiale e documentazione. C'è un elenco degli statement, degli statement pubblicati a favore dell'OA. Anche l'Associazione Italiana Biblioteche ha pubblicato e ha espresso la sua posizione a favore dell'open access in un documento nel 2006 dal titolo Accesso pubblico alla letteratura scientifica, la posizione dell'AIB. Il cuore di questo documento è questa frase che ho estrapolato: l'AIB in tutte le sue articolazioni è determinata ad affiancare, far conoscere, valorizzare, sostenere il movimento per l'affermazione di moderni alternativi aperti di comunicazione, nella certezza che l'accesso pubblico alla letteratura scientifica è un diritto di tutti i cittadini ed è condizione necessaria per favorire la ricerca di qualità e lo sviluppo competitivo dell'Europa e dell'Italia. E non è un caso che grazie a questa azione di advocacy molto forte portata avanti dalle biblioteche, anche da studiosi per carità, l'open access stia entrando lentamente, un po' faticosamente, ma progressivamente anche nell'agenda politica di alcuni paesi europei. In Islanda, in Danimarca, sono state fatte delle dichiarazioni a sostegno dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la Spagna addirittura ha adottato, votato una legge, approvato una legge nel 2011, la nuova ley della scienza e tecnologia e la innovación. Mi scuso per gli spagnoli se ce ne fossero. L'articolo 37 di questa legge prevede il deposito obbligatorio dei risultati delle ricerche finanziate prevalentemente con fondi statali. Lo ha nell'agenda dell'Unione Europea. Oggi si è accennato vagamente, Leitner accennava dicendo che l'Unione Europea sta progressivamente sostenendo l'accesso aperto. E questo è vero, è assolutamente vero. Ci sono dei progetti finanziati dall'Unione Europea che vanno a esplorare alcune tematiche, alcuni peculiari dell'accesso aperto. Il progetto di punta in assoluto, su quale si è fatta una grandissima promozione, in ambito anche nell'ambito delle università, e Open Air prevede, lanciato ufficialmente a Ghent il 1 dicembre l'anno scorso, e prevede il deposito dei documenti peer review in archivi online e la successiva disponibilità ad accesso aperto, quindi ci può essere un periodo cosiddetto di embargo in cui questi articoli vengono depositati ma non sono scaricabili, accessibili immediatamente, ci può essere un periodo di embargo che va dai 6 ai 12 mesi. Dopo 6 o 12 mesi l'articolo dovrebbe diventare open access. Open Air è stato lanciato a Ghent, a due partner italiani. Open Air, uno è il CASPUR e l'altro è il CNR ISTI di Pisa. Altri progetti open access sponsorizzati dall'Unione Europea sono questi quattro che vedete elencati: SOAP, PIRNE, COBELAC e VOE3R, i quali vi accenno velocemente i primi due per non essere troppo lunga, ma insomma se andate sul sito trovate tutte le informazioni per ciascuno di questi progetti. SOAP è una sigla che sta per Study of Open Access Publishing, un progetto terminato a febbraio 2011, finanziato all'interno del 7° programma quadro, con il quale praticamente sono stati esplorati i modelli di business delle riviste open access e degli editori open access. I risultati sono accessibili liberamente sul sito del progetto. L'altro progetto molto interessante, che è ancora attivo, è un progetto quinquennale di ricerca, e questo peer finanziato all'interno sempre del 7° programma quadro e scadrà nel 2012, ed è un progetto che si propone di studiare l'impatto, l'effetto Stato, che ha l'archiviazione massiccia degli articoli archiviati nei repository sul mercato, praticamente sulle vendite commerciali dei periodici, e quindi sul mercato editoriale. Ed è un progetto interessante perché vi partecipano anche molti editori che hanno volontariamente archiviato le proprie pubblicazioni per vedere nei repository, per vedere qual è l'effetto, l'impatto economico di questa autoarchiviazione. Ancora 2 minuti. Bene, allora velocemente, perché avrei da dire diverse cose. Dunque, i bibliotecari hanno poi sostenuto l'accesso aperto gestendo i repository. C'è una grande letteratura che dimostra che i depositi istituzionali sono gestiti in gran parte dai bibliotecari, sistemi bibliotecari di Ateneo. Perché? Ma sostanzialmente perché è un approccio bottom-up, sia stato in Italia, e poi perché l'expertise nello sviluppo delle collezioni e nella creazione e cura dei metadati appartengono prevalentemente ai bibliotecari. La seconda, diciamo, è l'evoluzione di questo sostegno, di questa azione, è invece il sostegno adesso sempre più forte alle varie iniziative di e-publishing, grazie alle quali l'università si sta riappropriando del ruolo di editore. Non parliamo di vere e proprie university press, ma parliamo di piattaforme digitali di publishing su quali vengono pubblicate riviste, ma potrebbero essere pubblicate anche monografie, che vengono attivate grazie al sostegno, all'esperienza anche dei bibliotecari. E qui vedete quella che abbiamo lanciato in versione beta all'Università di Torino, sulla quale trovate 3 riviste pubblicate con software OJS, è una piattaforma appunto per la pubblicazione di riviste open access. Un ruolo fondamentale del quale non ho il tempo di parlarvi, ma è quello che svolgeranno sempre più, credo, in futuro biblioteche per quanto riguarda la conservazione delle risorse digitali. Ovviamente per quanto riguarda le risorse A è un discorso ancora più complesso, perché le risorse A sono digital born, e anche perché gli editori hanno scarse risorse finanziarie per sostenere questo processo di conservazione. Tra i progetti più interessanti per quanto riguarda i repository di conservazione, vedete questi che ho citato: Caspar, Planets, Sherpa Digital Preservation Project e Keep It, un progetto recente finanziato dal GISC. Mentre per quanto riguarda la conservazione delle monografie e delle riviste, si fa riferimento in assoluto a quelle che sono le politiche di conservazione nazionali, e anche in parte al problema del deposito legale. E quanto a questo devo dire che in Italia solo a luglio 2011 registriamo, finalmente era ora, un accordo tra il MIBAC e l'Associazione Editori per l'archivazione su server delle 2 biblioteche nazionali centrali delle risorse digitali pubblicate in Italia. Non si parla di accesso aperto, però è un passo molto lento, in Italia siamo indietro su questo punto. Per quanto riguarda le riviste OA, bisogna citare il fatto che invece le riviste open access indicizzate nella DOAI vengono archiviate già dal 2009 sul server della Biblioteca Nazionale Olandese, IDPOT. Ci sono poi diversi progetti di conservazione digitale. Quello che è più avanti nel campo dell'open access è l'OX. Molti bibliotecari accademici conoscono l'OX, molti editori hanno concluso un accordo con l'OX. L'OX è un progetto di conservazione digitale gestito dalle biblioteche, in cui la governance è affidata alle biblioteche, completamente diverso da Portico e da CLOX. Non ho il tempo di spiegare quali sono le differenze. Ecco, l'OX ha al suo attivo questo OpenLOX, che è un progetto coordinato dalla University Library of Glasgow. Si chiede agli editori UK di pubblicazioni open access di aderire a l'OX, si cerca di favorire il loro inserimento e l'accordo con l'OX. L'ultimo ambito di azione che le biblioteche stanno sviluppando per sostenere l'OA, e quindi la responsabilità di fornire accesso alla conoscenza, è l'interazione con la valutazione della ricerca. E qui si apre tutto un mondo, ovviamente, oltre che ad aprirsi anche tutta una serie di problematiche che hanno a che fare con la valutazione della ricerca. E questo perché sempre più gli archivi aperti cercano di dialogare con le anagrafi della ricerca, ed è un un aspetto molto interessante di sviluppo anche in Italia. Questa linea di azione si è sviluppata in Italia grazie anche, bisogna dirlo, a una pubblicazione del gruppo Open Access della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che è l'OAI Valutazione dei Prodotti di Ricerca Scientifica Raccomandazioni. Qui i bibliotecari hanno ampio spazio per ritagliarsi ruoli importanti, per cercare di creare nuovi indici citazionali e creare anche un sistema di valutazione più equo, che non sia solo journal based, come per esempio quello dell'impact factor. Ovviamente ci vuole molto lavoro, ci vuole la collaborazione con gli uffici di valutazione della ricerca, ed è una prospettiva che però si sta aprendo lentamente ed è molto interessante. Chiudo qua velocemente, spero di essere stata chiara.
Molto velocemente. Bene, grazie a Maria Cassella per il suo intervento. Vediamo se ci sono domande da parte del pubblico. Abbiamo tempo per una domanda, almeno. Se non c'è nessuno, farei una domanda io abbastanza veloce. Ha parlato di una green road e di una gold road per gli autori. In quanto autrice lei stessa di pubblicazioni anche scientifiche pubblicate a vario titolo su varie tipologie di riviste, volevo chiederle quale delle due vie ritiene preferibile per gli autori. E una seconda domanda molto veloce, spero. Ha parlato di conservazione delle risorse open access e del problema della conservazione del digitale, che sappiamo abbastanza spinoso. Ritiene che ci siano che sia un obiettivo raggiungibile? Velocemente però.
Allora, la prima domanda ti rispondo velocemente. Io credo entrambe, però personalmente pratico sostanzialmente moltissimo l'archiviazione dei prodotti nei repository. È la cosa molto più semplice per l'autore, anche perché di riviste di biblioteconomia ad accesso aperto in Italia ce ne sono sostanzialmente due, insomma, poi bisogna anche scegliere. La seconda domanda riguardo alla conservazione del digitale è praticabile. Io dico questo, secondo me bisogna investire moltissime risorse. Il problema è che anche nel mondo della carta molto si è perso, e secondo me molto si perderà anche di ciò che è in digitale oggi. Però questo è inevitabile, cioè non ci spaventa molto come idea, è chiaro, come bibliotecari, però credo che sia inevitabile, bisogna anche ammetterlo. Certo, bisogna anche mettere in atto però delle strategie tali per conservare il più possibile.